Ok, questo è l'esame, questa era la domanda dell'esame. Intanto qualcuno dubitava che a quei tempi già esisteva il computer, non sono così vecchio. Ecco la domanda: elenca tutti i comandamenti di Cristo che appaiono in Matteo capitolo 5, 7, con brevi commenti che ne spiegano il senso. Si tratta in pratica di segnalare ogni volta che Cristo adopera l'imperativo del verbo in questi capitoli e indicare quale significato tu trai da ciascuno di questi comandamenti. Così mi ricordo che ho iniziato a scrivere questi comandamenti uno per uno, e mentre li incontravo nella mia lettura e mentre leggevo, man mano che andavo avanti, una certa solennità cresceva mentre appuntavo il significato. Primo comandamento, andiamo avanti, anzi no, è qui, sì? Rallegratevi e giubilate, perché i vostri nomi sono scritti. Comandamento. Secondo comandamento, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, e così via. Poi sono arrivato, andiamo avanti, a un comandamento. Quel comandamento, che è lo stesso che troviamo in Marco 9 questa mattina, che mi ha lasciato completamente di stucco, perplesso. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E mi sono detto quando studiavo, me lo ricordo ancora, un conto era allegrarsi e giubilare. È facile. Un conto fa risplendere la luce come cristiani in questo mondo. Un conto, come dirà più avanti, è non giurate il falso. Un conto è chiedete, vi sarà dato, bussate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma cavarsi gli occhi, tagliarsi un arto, questo è impossibile per un discepolo. E di fronte a quel comando, persino il comando finale di capitolo 7, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, sembrava un gioco da ragazzi a confronto. Andiamo avanti, perché ci dovrebbe essere una slide bianca che vorrei lasciare. Il testo che esamineremo oggi, che abbiamo letto oggi, è molto molto severo, fratelli e sorelle. Conduce a una solennità crescente per tutti i veri discepoli di Gesù che vogliono fare sul serio con lui. Prima di entrare nel dettaglio di questo testo, vorrei porre alcune domande a tutti noi. Siete persone serie riguardo al peccato? Avete condotto qualcuno a voi vicino a peccare questa settimana con il vostro comportamento, con il vostro atteggiamento, con le vostre decisioni? Questa settimana sei caduto nei tuoi soliti peccatucci, peccati, senza che questo fosse un problema per te? Sei andato in posti dove non saresti dovuto essere? Hai visto cose che non avresti dovuto guardare? Siamo seri davanti al peccato e alle sue conseguenze nella nostra vita e in quella degli altri? Perché il brano di oggi è un testo che convince profondamente di peccato. Abbiamo già osservato in precedenza che i capitoli 9 e 10 di Marco sono pieni di grandissime lezioni che il Signore Gesù sta dando ai suoi discepoli. Mentre sta viaggiando da nord a sud, dalla Galilea verso la Giudea, da Capernaum verso Gerusalemme, e sta andando lì per morire sulla croce. Gesù ha dato già una prima lezione sulla fede, vi ricordate quando c'era quel bambino indemoniato? Poi è seguita una seconda lezione sulla vera grandezza, o meglio sulla umiltà, abbiamo visto l'altra settimana. E adesso in questo testo dà una terza lezione sul discepolato e su quello che il discepolato richiede. E la lezione di Gesù ci chiamerà oggi ad un impegno radicale verso tre direzioni. La prima verso i fratelli e le sorelle, la seconda un impegno radicale verso se stessi, e la terza direzione è verso il mondo. Allora, guardiamo al primo impegno radicale verso i fratelli, versetto 42. E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. Beh, questo concetto è molto molto profondo. Posso dire in altri termini che è spaventoso? E ci dovrebbe portare a domandarci: Signore, io non ho mai fatto questo? Io ho fatto quello che tu stai dicendo qui? Sono arrivato a fare persino questo nel mio peccato? Di che cosa si tratta? Ma intanto quando il Signore parla di piccoli in questo contesto non sta parlando effettivamente di bambini che sappiamo lui ha appena preso in braccio. Ora dal bambino fisico fa una transazione al bambino spirituale. Infatti osservate cosa dice. Dice dei piccoli che credono in me, sta usando un termine affettuoso verso coloro che hanno appena creduto in lui, giovani nella fede, più deboli, più maturi, immaturi. Dicendo questo ci ricorda immediatamente il nostro obbligo morale, l'obbligo che Dio ci ha dato per l'influenza che lui vorrebbe avere attraverso di noi nella vita delle persone che sono vicine a noi. Questa parola scandalizzato significa esattamente essere un ostacolo o provocare una caduta, provocare un inciampo. E verrà ripetuta più volte in questo testo. In effetti quella parola che abbiamo visto con cadere, versetti 43, versetti 45, versetti 47, in originale è sempre la stessa di scandalizzare, ed è qui tradotto infatti in questi versetti con cadere, con inciampare. Quindi il punto focale di questo testo è metterci di fronte al nostro peccato, e inizia con il peccato verso i fratelli, verso le sorelle giovani nella fede, molto influenzabili, e afferma che se qualcuno di noi li porta a inciampare, li porta a cadere, a peccare, allora c'è una conseguenza, sarebbe meglio che fosse messa al nostro collo una macina da mulino e fossimo buttati nel mare. Sapete, questa punizione per quelli che ascoltavano era molto familiare, era il modo in cui i romani punivano gli insurrezionalisti, li portavano al lago o al mare, mettevano una pietra, la legavano al collo e li buttavano giù. Questa parola macina è letteralmente pietra e quella parola mulino è letteralmente il mulo e quindi ci aiuta a capire macina da mulino. A quel tempo si macinava il grano usando il mulo. C'era un masso di pietra fisso che veniva posto alla base e a questa base veniva appoggiata sopra una grossa pietra rotonda pesante tra i 200 e i 500 kg. E questa pietra veniva fatta rotolare come? Tirata da un mulo e mentre girava schiacciava il grano che era tra le due pietre e così quella era la funzione. E Gesù dice questo, faresti meglio ad avere uno di queste pesanti pietre legate al collo e a gettarti in fondo al mare piuttosto che far inciampare un altro cristiano nel peccato. In altre parole, prima di condurre un altro credente al peccato, sarebbe meglio morire in un modo orribile. Perché Gesù direbbe una cosa del genere? La risposta è questa, non c'è un'altra spiegazione. E forse noi non ci pensiamo abbastanza profondamente, perché Gesù è molto serio con il nostro peccato. Versetto 41, Gesù ha appena detto che se tu dai un bicchiere d'acqua a qualcuno nel suo nome non perderai la tua ricompensa, l'abbiamo vista l'altra volta. Se un credente compie anche un solo piccolo gesto, atto di gentilezza, sarà notato dal Signore, sarà ricompensato dal Signore. Che grazia! Non vogliamo dimenticarci della grazia del Signore in mezzo al nostro peccato. Però, a versetto 42, avverte che è altrettanto vero che se un discepolo, un cristiano, mette anche la più piccola pietra o ostacolo sul cammino di un altro seguace del Signore, subirà il suo giudizio. Ascoltatemi attentamente, fratelli e sorelle. Se voi affermate questa mattina che siete dei seguaci di Gesù, se dichiarate di essere dei cristiani, le vostre parole, le vostre azioni, il vostro esempio hanno un peso enorme, enorme. Ciò che insegniamo con le nostre vite è molto serio. Siamo chiamati a essere strumenti nelle mani di Dio, nella vita delle altre persone. Questo lo si vede riprodotto in un modo molto potente, per esempio, nelle epistole di Paolo. Vi ricordate? Dove Paolo dice che il corpo di Cristo cresce nella misura in cui ogni giuntura, ogni legamento fa la sua parte di crescita. Perciò devo pormi la domanda questa mattina: qual è la natura della mia influenza nella vita delle persone intorno a me, dei credenti intorno a me, dei credenti più immaturi, dei credenti più giovani? Sto rappresentando bene Dio? Sono un buon ambasciatore della sua grazia? Sono un buon ambasciatore della sua giustizia, del suo timore, della sua santità nella vita delle altre persone? È possibile che il modo in cui viviamo mentre ci dichiariamo credenti è talmente incoerente da spingere qualcuno di molto vicino a noi a chiedersi: beh, se questo è un cristiano, è questo quello che io voglio essere? Vorrei applicare ancora un po' di più a tutti noi questo principio. Se siete genitori, beh, le vostre parole, le vostre azioni verso i vostri figli stimolano la loro fede? Siamo il riflesso dell'autorità santa di Dio, giusta di Dio? Quando i nostri figli ci guardano, cosa pensano del matrimonio creato da Dio? Siete marito e moglie? La vostra relazione con il vostro coniuge incoraggia nei vostri figli la fede in Dio, la speranza in Dio, l'amore cristiano? Si vede che il vostro è un matrimonio diverso perché siete cristiani. Il modo in cui perdoni è il modo in cui loro perdonano o il modo in cui loro inciampano nel perdonare? Il modo in cui comunichi è il modo in cui loro rispondono o il modo in cui inciampano a relazionarsi con gli altri? Il modo in cui controlli il tuo temperamento è il modo in cui loro controlleranno il loro temperamento o è il modo per azzopparli, per farli cadere, per farli fallire? È un modo puro, un modo santo? Siete forse dei single adulti? Che cosa i nostri giovani credenti qui in chiesa stanno imparando del vivere in maniera santa da single per Dio, guardandovi? Che cosa stanno imparando guardandovi nel servire il Signore? Guardando voi, cosa pensano riguardo la fede in Dio? E alla costanza? E alla perseveranza? Sei un modello sano come giovane, singolo, adulto, oppure sei una pietra d'inciampo? Siete forse persone più avanti con l'età, mature di età, forse siete dei pensionati. Che cosa gli altri credenti stanno imparando da voi? Potete voi affermare con sincerità, come ha detto l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo? Oppure qualcuno ha sentito parole o visto azioni che non sono state buone, anzi sono state un'occasione di caduta? Dobbiamo riconoscerlo, fratelli e sorelle, qui metto anche me stesso insieme in quello che sto dicendo. Ci sono volte in cui noi preferiamo battere i pugni, avere ragione. Ci sono volte in cui preferiamo fare a modo nostro, ci sono volte in cui la nostra gloria è più importante di quello che il Signore pensa riguardo quella situazione. Ci sono volte in cui preferiremmo essere serviti piuttosto che servire, rispettati invece che amare. Ci sono volte in cui, anziché essere strumenti di grazia, noi andiamo dalle persone e ricordiamo loro: oh, com'è difficile stare a fianco tuo, mamma mia. Siamo parte di ciò che Dio sta facendo nella vita delle persone intorno a noi o siamo un ostacolo? Che Dio ci aiuti, che Dio ci aiuti. Nei prossimi versetti c'è un cambiamento che ci porta a considerare la seconda sfera di questo impegno radicale di un discepolo di Gesù. Sì, passa dal mettere in pericolo il destino di un'altra persona all'essere negligenti nella propria vita. Il secondo impegno radicale di un discepolo, infatti, è verso se stessi. Voglio mostrarvi una foto di questo uomo trasparente, per ora, eccolo, comparso. Si chiama Aaron Ralston. Hanno fatto anche un film riguardo la sua storia. Siamo nel 2003, lui è un alpinista, si trovava completamente solo in un canyon isolato nello Utah. Durante la discesa, un masso di oltre 360 kg si è staccato dalla roccia e rotolato all'improvviso e incredibilmente gli ha incastrato il braccio contro la parete della roccia. Così questo uomo è rimasto intrappolato in questa morsa, braccio bloccato da un masso di 360 kg per 5 giorni, e ha aspettato che qualcuno arrivasse, nessuno arrivava, nessuno sapeva che era lì, e ha cominciato a finire le scorte di acqua, scorte di cibo, e poi si è iniziato a rendere conto che il suo braccio stava andando in cancrena. Così ha preso una decisione, che gli avrebbe salvato la vita. O si sarebbe dovuto staccare il braccio, tagliarsi il braccio, o sarebbe morto con il suo braccio. Così ha fatto leva sulla pietra, si è rotto l'osso, poi aveva un piccolo coltellino, si è tagliato muscoli, tendini, e quando si è tagliato tutto, si è legato qualcosa al braccio per flusso di sangue, è sceso giù fino a trovare un soccorso e solo in questo modo si è salvato la vita. Possiamo spegnere le slide. Versetti 43 e 48, per tre volte Gesù ci mette di fronte al nostro peccato, indicando che dovremmo affrontare la nostra lotta quotidiana contro il peccato, adottando una politica rigida di tolleranza zero verso il peccato. Tolleranza zero. Colpisce molto questo linguaggio di Gesù, la severità con cui Gesù parla del peccato. Che cosa dovremmo fare riguardo al peccato? Ne parla in modo estremamente netto, estremamente duro. Senza se, senza ma, senza giustificazioni, lui dirà amputa, cava. Il pericolo è reale, paradiso e inferno sono in gioco quando combattiamo radicalmente contro il peccato. Ci sono situazioni, schemi di pensiero, azioni, persone, incontri, abitudini, segreti ai quali ci teniamo stretti, ma sono spiritualmente in cancrena. Se non li tagliamo, ci trascineranno alla morte. Così Gesù dà tre immagini che colpiscono riguardo al taglio netto che dobbiamo dare ad ogni sfera peccaminosa nella nostra vita. E sceglie tre membri del corpo che sono molto importanti, le mani, i piedi e gli occhi. Le mani si allungano verso ciò che desideriamo afferrare. I piedi ci conducono dove noi vogliamo andare. Gli occhi si indirizzano verso ciò che vogliamo prendere in considerazione. Sono immagini forti quelle di Gesù. Gesù dice che se i nostri arti, i nostri occhi ci stanno facendo peccare, dobbiamo amputarli, dobbiamo cavarli. Nel caso voi ve lo stiate chiedendo, non credo che Gesù ci stia invitando veramente ad amputarci fisicamente i nostri arti con un'amputazione di massa questa mattina e usciremo tutti senza una gamba, senza un braccio, senza un occhio. Non vi consiglierei di andare a casa a cercare delle accette o dei coltelli affilati. Anche perché sappiamo che nel mondo ci sono persone senza un arto, senza un occhio, che continuano a peccare, non hanno smesso di peccare. Sottolineo questo perché se prendete qualsiasi libro di storia del cristianesimo abbastanza forbito, troverete prima o poi qualche storia di qualcuno che ha preso la lettera questo passo e effettivamente si è amputato qualche arto, eppure è rimasto un peccatore. Quindi non fatelo oggi, per favore, quando tornate a casa, non dite che io vi ho detto di fare una cosa del genere, anche perché un ospedale psichiatrico vi prenderà e vi terrà per qualche giorno. Quello che Gesù sta dicendo qui attraverso queste iperboli è molto più serio di un'amputazione fisica. Sta dicendo questo, che non esistono delle scorciatoie nella vita spirituale, fratelli e sorelle. La santità, la purezza come i discepoli di Cristo esigono un sacrificio totale, lo sradicamento drastico di qualsiasi abitudine, di qualsiasi desiderio, relazione o strumento che ci sta seducendo. È necessario recidere nettamente ogni compromesso, perché è infinitamente meglio subire una dolorosa privazione terrena piuttosto che affrontare la condanna eterna. In altre parole, Gesù ci sta chiamando a essere seri nei confronti del nostro peccato. C'è una lotta riguardo al peccato che tutti i discepoli di Gesù devono poter dire: io la sto vivendo, io la sento. Questa è l'esperienza dell'Apostolo Paolo, Romani capitolo 7. Lui ha raccontato con parole molto forti il suo combattimento, dicendo semplicemente: io non faccio quello che voglio, anzi faccio quello che io non voglio. Lottava, era terribile. Finisce tutta quella sezione in cui dice che sta lottando contro la sua peccaminosità con questa frase: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sentiva una battaglia, e voglio dirti, noi dovremmo sentire questa battaglia se siamo dei veri discepoli di Gesù. Noi dovremmo odiare il peccato che stiamo abbracciando. E dovremmo amare Dio che odia quel peccato, senza se, senza ma, anche se cadiamo. E dobbiamo ammetterlo invece, fratelli e sorelle, a volte il peccato non sempre ci sembra una questione seria, vero? Non sempre ci appare come pericoloso, non sempre ci appare qualcosa contro cui stiamo combattendo, non sempre ci sembra che conduca alla morte. A volte il peccato ci fa persino sentire pieni di vita, a volte sembra bello, a volte sembra attraente, ma è un grande inganno. La Bibbia parla della seduzione del peccato. E prima o poi lui arriverà col conto da pagare. Quando con rabbia abbiamo vinto una discussione non trattando l'altra persona nel modo in cui Dio ci chiama a trattarla, sì, potremmo sentirci appagati in quel momento, ma è stato qualcosa di malvagio agli occhi di Dio. Non produrrà mai buoni frutti, non condurrà mai alla vita. Se sei un uomo e hai passato l'ultima settimana riempiendo segretamente occhi, mente e cuore di immagini pornografiche, anche se ti è sembrato meraviglioso, agli occhi di Dio, questo dice la Bibbia, è stato un abominio. Se sei una donna, hai flirtato con un uomo, magari non è tuo marito, hai scherzato come se non facesse male a nessuno, giustificando il tuo comportamento, beh, sappi che il Signore Gesù non ha gradito. Se sei un single, da lunedì a sabato hai avuto situazioni segrete, al punto tale che mentre sei qui e canti la domenica mattina certe parole, solo ti vergogni a ripensare a quello che è successo in settimana, beh, sappi che non è quello il modo in cui il Signore Gesù ci chiama a vivere. Giovani credenti che siete qui questa mattina, com'è possibile frequentare abitualmente certi social o certi programmi TV che sono a dir poco lussuriosi? Come possiamo lasciare che certe cose stimolanti entrino nei nostri occhi continuamente, tutti i giorni, ore, ore, ore? Amputa quell'utilizzo del cellulare quando nessuno ti vede. Cavati gli occhi e metti tutto a dormire la sera nel cuscino, piuttosto che navigare internet dove non dovresti andare mentre sei solo. Come credenti a volte dovremmo uscire da una stanza, dovremmo allontanarci da una conversazione, dovremmo forse allontanarci da una spiaggia. Non voglio sembrare legalista, ma dobbiamo prendere sul serio il peccato. Dovremmo scappare da una situazione e dire come l'Apostolo Paolo: io tratto duramente il mio corpo per non essere squalificato. Lo scopo di queste tre illustrazioni di Gesù è chiedersi: siamo seri riguardo alla nostra santificazione, al nostro cammino con Gesù Cristo? Perché non è un impegno part-time essere discepoli di Gesù, non è qualcosa che facciamo la domenica e mercoledì sera quando abbiamo dei momenti con altri credenti. Una piccola nota su questi versetti 44, 46, 48. Dopo aver detto che è meglio entrare monchi e ciechi nella vita piuttosto che andare nella Genna, segue sempre lo stesso testo: dove il verme non muore, l'oro non muore, dove il fuoco non si spegne. Vorrei dire qui soltanto questo, che quando arriveremo al capitolo 16 parleremo di quella che è chiamata critica testuale. Nei manoscritti originali, versetti 44 e 46, e alcune Bibbie lo riportano, non sono presenti, sono stati aggiunti in seguito da qualche scriba, perché ha voluto probabilmente rafforzare quello che già era indicato nel versetto 48, lì sì è scritta quella frase, non li commentiamo in questa occasione, ma questo non ci deve distogliere dal punto centrale, che è fin troppo chiaro qui. Non affrontare radicalmente, profondamente il peccato nella nostra vita non fa di noi dei cristiani solo di seconda classe. Ma qua Gesù punta a dire: fate attenzione, che in realtà questo amore per il peccato non vi stia portando alla condanna. Qui è in gioco la salvezza eterna. Gesù usa questo termine Genna, che non indica il soggiorno dei morti, ma il lago di fuoco ardente. Questa parola Genna deriva da una gola ripida a sud di Gerusalemme, menzionata in Giosuè capitolo 15 versetto 8, è chiamata la valle di Innon, e c'erano dei re malvagi in Israele, in particolare il re Acaz e il re Manasse. Loro in questa valle offrivano dei sacrifici umani, bruciando proprio dei bambini al falso dio Moloch, e per non far sentire le grida dei bambini che venivano trucidati, tutto il giorno continuamente facevano rimbombare il suono di tamburi, così non si sentivano i bambini gridare, stremati, e le loro urla. In seguito è arrivato il re Giosia, che ha trasformato quei luoghi nella discarica della città, ha abolito gli altri luoghi, se vi ricordate, ha fatto diventare una discarica dove venivano buttati i rifiuti e i vermi venivano consumati da un fuoco perenne che c'era lì per bruciare i rifiuti. Così Gesù usa questa immagine storica, citando Isaia 66, 24, dice: dove il loro verme non muore, il fuoco non si spegne. Questa è la chiamata più forte al discepolato, forse la più forte che il Signore Gesù abbia mai dato. O affronti radicalmente le questioni del peccato nella tua vita, oppure verifica bene, perché potresti finire nella discarica eterna, nella spazzatura eterna, punito per sempre, dove ci sarà oscurità, pianto, lamento, digrignare di denti in isolamento, secondo quanto leggiamo in tante altre parti del Vangelo di Matteo. Gesù sta parlando dell'inferno, si riferisce a quello. In altre parole sta dicendo questo, lo ridico. Se sei una persona che non sente la lotta, il combattimento verso il peccato, se sei leggero verso il peccato, se non stai sentendo nessun desiderio di piacere al Signore in un cammino di santificazione, allora fai attenzione, perché quello è un serio indizio al fatto che forse non sei un vero credente, stai andando direttamente all'inferno. Il fatto, al contrario, per grazia di Dio, che abbiamo questa lotta verso il peccato, che la sentiamo, anche se non sempre abbiamo la vittoria, beh, quello indica che siamo dei veri discepoli. Il famoso predicatore Sproul ha detto questo: se un uomo riflettesse anche solo un momento, per un minuto, per 60 secondi, sulla reale e spaventosa realtà dell'inferno, o impazzirebbe in quel preciso istante, o inizierebbe a correre all'impazzata per strada, per evangelizzare e fare qualsiasi cosa pur di impedire alle persone di andare in quel luogo. Voglio dirti questa mattina, se non sei certo della tua salvezza, parlane con altri credenti, parlane col Signore, parla con me. Sarai invitato, come qualcuno ha invitato noi un tempo, a pentirci dei nostri peccati e a mettere la nostra fede nel nostro grande Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato la sua vita per salvarci. Arriviamo così al terzo impegno radicale del discepolo, diretto a una terza area, ovvero il mondo. Versetti 49 e 50. Dice qui: poiché ognuno sarà salato con il fuoco e ogni sacrificio sarà salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete il sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Sicuramente parte di questo testo è molto familiare, vero? Molte volte abbiamo sentito che noi siamo il sale della terra, vero? Anche che siamo la luce del mondo. Però qui, se avete notato, Gesù non parla solo del sale, fa un abbinamento di due parole difficili da interpretare, però sono fondamentali. Parla del fuoco e del sale. Ho dovuto impegnarmi tantissimo a cercare che cosa potesse voler dire, dove nella Bibbia troviamo questi abbinamenti. Beh, vi risparmio molto dello studio, però il modo migliore per comprendere è vedere come simboli rispettivamente queste parole, rispettivamente sono le prove e il sacrificio per il fuoco e la conservazione e l'influenza per il sale. La prima responsabilità verso il mondo viene dall'immagine del fuoco. Nell'Antico Testamento il sale veniva tassativamente aggiunto ai sacrifici che venivano offerti sull'altare. Questi sacrifici col sale venivano bruciati dal fuoco. Quindi prima di tutto Gesù ci dice che nel nostro impegno radicale come cristiani verso il mondo dobbiamo attenderci prove, sacrificio per il suo nome. Pietro l'aveva detto ai suoi lettori, vi ricordate, lettori perseguitati: non stupitevi se il fuoco divampa in mezzo a voi. La domanda è: siamo pronti a vivere questa responsabilità verso il mondo? La seconda responsabilità verso il mondo ci viene da questa immagine del sale. Nel sermone sul monte Gesù ha detto qualcosa di simile: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Non pensiamo al sale solo come un condimento. Il sale a quei tempi era principalmente un conservante, non c'era il frigorifero. Il sale veniva messo sulla carne per combattere la sua decomposizione. Perciò Gesù sta dicendo: non capite la vostra posizione rispetto al mondo intorno a voi? Voi siete destinati a essere il sale. È la vostra presenza nel mondo che deve essere influente. È perché voi siete nel mondo che la corruzione del mondo rallenta. Questo è ciò che a cui il Signore ci sta chiamando questa mattina. Non si tratta quindi solo delle nostre relazioni strette in una chiesa, non si tratta solo della nostra vita personale. Gesù dice: vi ho chiamato a essere persone di influenza in questo mondo che è così divorato dal peccato. Come discepolo di Gesù, è così che stai vivendo il tuo ruolo in questo mondo, quando sei nella società, sul lavoro, nel contesto dove accompagni i tuoi figli a fare sport mentre sei alla guida dell'auto? Non è soltanto vivere in modo santo o influente quando siamo in chiesa. Il credente è credente sempre. Il discepolo è discepolo sempre, in chiesa, fuori, quando è da solo, quando è con gli altri. E abbiamo una chiamata per questo mondo. E Gesù può aggiungere: a che cosa serve il sale se ha perso il suo sapore? Mamma mia, una frase così breve, così significativa. Ci appende al muro, in senso buono. Ci lascia lì scoperti, nudi. E voglio chiederti, a volte sei stato un sale insipido? Un sale che non aveva niente da dare in questo mondo? E poi dice questo, un'applicazione particolare per i suoi discepoli. Dice: abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Gesù sta dicendo semplicemente questo, e vi richiamo a quello che abbiamo visto la settimana precedente. Discepoli, voi state litigando tra di voi perché siete preoccupati su chi sarà il più grande nel regno. E questo preclude ogni possibilità che voi siate veramente sale. Il mondo vi sta osservando e si sta chiedendo se il cristianesimo abbia valore, abbia sapore, se dia significato alla vita. Ma se non pensate al fatto che avete influenza nel mondo circostante, se vivete solo per voi stessi, sui vostri diritti, sul vostro ego, su chi è più grande, su chi ha ragione, beh, allora sapete questo, discepoli, voi avete perso il vostro sapore, allora non avete nulla da insegnare al mondo. Dobbiamo ricordarlo questa settimana mentre usciamo di casa per andare a scuola o all'università, scuola ormai finita, all'università, forse al lavoro. Quale sapore avrò con la mia testimonianza questa settimana? Sapete, in casa discutiamo spesso, dicono che io, a me piace mangiare con un po' di sale in più, e quando è insipido dimentichiamo il sale, può essere il piatto di pasta più buono del mondo, il sugo più buono del mondo, ma non è buono. Non ha nulla da darci, da darmi. Stiamo organizzando la nostra esistenza per condividere le nostre vite con i non credenti e influenzarli, così come fa il sale con il cibo. Così, a conclusione di questo sermone di oggi, vogliamo fermarci a esaminare le nostre vite, ognuno davanti al Signore. Essere discepoli di Gesù non è un abbonamento part-time da esibire la domenica, ma è una chiamata ad un impegno radicale, fratelli e sorelle. Svegliamoci spiritualmente se stiamo dormendo. Torniamo al primo amore. Prendiamo sul serio le parole di Gesù. E se non lo stiamo vivendo, gridiamo al Signore: Signore, aiutami! Signore, aiutami! Non voglio vivere ancora così un giorno. Sveglia il mio cuore. Porto un cambiamento dentro, non lasciarmi così, ti supplico. Sto buttando via giorni, settimane, mesi, anni che guardo indietro e dico: ah, mi sono raffreddato, cosa sto facendo? Abbi pietà di me, Signore, intervieni nella mia vita, fai qualcosa. Non lasciarmi morire senza sapere di sale. Andiamo avanti questa settimana. E voglio dirvi, fratelli e sorelle, questa settimana potrebbe presentarci sfide o tentazioni e dobbiamo essere pronti a respingerle, non con le nostre forze, con l'aiuto del Signore. Il Signore ci dice come fare a resistere alla tentazione: scappare, pregare, la parola, l'elmo della salvezza. E voglio chiederti questa settimana, un'altra volta, in un altro modo, la stessa cosa: qual è la mano, l'occhio che tolleri e che sta mettendo a rischio la tua anima, quella del tuo prossimo? Tagliala oggi, non domani. Che influenza deciderai di avere questa settimana nel mondo? Gesù ha richieste radicali per i suoi discepoli, ha richieste radicali questa settimana. Se tu sei un discepolo, questo vale per te. Preghiamo. Caro Padre, grazie, perché la tua parola è completa, a volte ci consoli, altre volte ci riprendi. E oggi ci hai ripreso, Signore, non dobbiamo avere paura della tua riprensione, perché nella tua parola è scritto che tu riprendi quelli che tu ami. Signore, tu conosci veramente i nostri segreti e le nostre vite. E la prima cosa che ho da dirti è di avere pietà di noi nella tua grande bontà. Signore, invochiamo il tuo perdono, la tua comunione, il tuo aiuto. E Signore, ti chiediamo di andare oltre, a livello personale, a livello familiare, a livello di chiesa. Signore, risvegliaci. Risvegliaci se stiamo dormendo. Porta un cambiamento nelle nostre vite. Fai qualcosa che noi non possiamo fare, non riusciamo a fare, ma che siamo disposti a fare. Metti in noi questo atteggiamento di essere disposti a essere cambiati da te. Costi quello che costi, forse sarà dura. Forse porterai una prova grande per farlo. Non sappiamo quello che tu avrai deciso per noi, per questo scopo. Ma vogliamo cadere nelle tue mani piuttosto che rimanere come siamo se non stiamo camminando con te. Signore, metti un impegno radicale nei nostri cuori questa settimana. Andremo chi al lavoro, chi in famiglia, chi con vicini. E metti questo pensiero come un tarlo, si influente, si sale. E quando avremo tentazioni in famiglia di comportarci male gli uni verso gli altri, che possiamo mordere la nostra lingua, che possiamo fermare quei pensieri con il tuo aiuto. Signore, se stiamo vivendo situazioni segrete che nessuno sa, non lo sa il nostro coniuge, non lo sa il nostro figlio, non lo sanno i nostri genitori, non sanno i nostri pastori, non sanno altri credenti, beh, Signore, aiutaci a tagliare. È più importante quello che tu vedi, quello che tu dici di noi, di quello che possiamo vivere per un momento, per pochi attimi. Signore, metti in noi un santo timore di te. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù.